il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia c'è il nostro Fabio. Fabio, non ti ho interpellato per i nostri pronostici, Non ti ho interpellato, come la mettiamo stasera?
Allora, facciamo una cosa, tu elencami le partite, io ti dico 1x2.
È facile, perché oggi c'è Borussia Dortmund, Atletico Madrid.
2.
Ma guarda, ti dico, puoi anche non scegliere il risultato 1x2, ma chi passa e chi no.
Ah, ok, Atletico Madrid?
Atletico Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain.
Paris?
Quindi la ribalta.
Per me sì, per me passa il Paris.
Anche secondo me. Anche secondo me, almeno me la gioco. Quindi, per i nostri amici che magari vogliono seguire i pronostici, Dortmund e Barcellona. Visto che abbiamo visto che abbiamo parlato, Dortmund e Barcellona. Questo è il nostro diktat. Andate un'opzione doppia chance, l'opposto di quello che abbiamo detto noi. Quindi qualcuno la zecca. O noi o voi, qualcuno è. Però vedremo. Vedremo, tra l'altro vedo le immagini di Barcellona, meravigliosa. Meravigliosa Barcellona, un sole pazzesco, insomma, sul lungomare. Bellissimo, bellissimo in generale. Allora, leggo, perché mi ha fatto molto sorridere, il messaggio di Emanuele da Pisa, che si è perso un pochettino di pezzi in generale. Liverpool, Xabi Alonso, no, impossibile. Perché Xabi Alonso resterà al Bayer Leverkusen. Ho già annunciato questa opzione. Barcellona, Thiago Motta, ad oggi non è una situazione calda, però potrebbe cambiare. Bayern Monaco, Zidane, anche qua ad oggi è proprio tiepida. Il Bayern Monaco sembra assurdo, non so se Fabio vuole darmi anche il suo parere, ma tornerà Nagelsmann. Hanno fatto di tutto per prenderlo, hanno fatto di tutto per cacciarlo e adesso molto probabilmente tornerà Nagelsmann al Bayern Monaco. Quindi non so come vedi questa decisione, totalmente diversa dal Bayern Monaco che immagino, ma sta vivendo una stagione molto diversa dal Bayern Monaco che immaginavamo.
Se vuoi te la racchiudo con una frase, certi amori fanno dei giri immensi ma poi ritorna.
Ma è stato un amore questo?
Più o meno.
Direi di no. È cambiata tutta la società e si è ripreso Nagelsmann. Molto probabilmente sarà così. Napoli italiano sembra un matrimonio scontato, ma addirittura ultimi giorni si è parlato di Gasperini per il Napoli. Gasperini-Napoli è una scelta che onestamente mi sembra proprio da De Laurentiis. Però lì il dirigente che ha scelto De Laurentiis, sicuro, state vedendo, no, dei cambiamenti anche in chiave Juventus, è proprio Giovanni Manna, che poi diventerà il dirigente del Napoli e a questo punto poi deciderà. Stamattina addirittura al mattino ha parlato di Allegri come opzione per il Napoli. Fiorentina Gilardino potrebbe starci, assolutamente questa, però la volontà del Genoa è quella di continuare con Alberto Gilardino, quindi bisognerà capire cosa fare. Torino Palladino è un'opzione, però vediamo anche in questo caso. Insomma, Gattuso, da quello che so io, è un'opzione anche abbastanza importante per il Toro. Vediamo poi se dovesse rimanere o meno Juric. Roma De Rossi, Bologna Gasperini no. Bologna Gasperini sicuramente no. Milan Conte no. Da quello che mi hanno detto no. Non è interessato al Milan la figura di Conte. O Allegri no. No, Allegri anche al Milan non penso, però sicuramente in questo momento il Milan non è interessato a una figura come Conte. E eventualmente in caso di addio di Conte e di Conte, scusa, di Pioli, sembra voglia puntare su un nome internazionale. Questa è la sensazione intorno al Milan, però passatemi, no, il beneficio del dubbio. Quindi Manuel, che hai fatto un po' di confusione su Xabi Alonso, ti sei perso dei pezzi su Thiago Motta in generale, però manca la Juve, Manuel. Non so se me l'hai scritto in qualche altro messaggio, però manca la Juve in generale. Hai dato Allegri al Milan eventualmente, però ti manca la Juve. Per il resto credo che De Rossi ha fatto abbastanza, sta facendo abbastanza e sono riduttivo molto bene, che non pensare a una conferma di De Rossi mi sembra surreale. Torino-Palladino è un'opzione, Fiorentina-Girardino è un'opzione, Napoli-Italiano è un'opzione, Bayern-Monaco e Zidane poco, molto tiepido, Gasperini-Bologna sicuramente no, e Milan vediamo, vediamo giovedì, ecco. Giovedì sera sul Milan potrebbe cambiare molto gli scenari. Io credo che con un'eliminazione ai quarti di Europa League del Milan si chiuderebbe l'avventura di Pioli in rossonero, perché è una stagione totalmente fallimentare. Se qualcuno no parla in maniera molto dura nei confronti della Juventus, del Milan cosa devi fare? Ha fatto un mercato a più di 100 milioni di euro, ha comprato tutto quello che ha chiesto Stefano Pioli, non ha mai lottato per lo scudetto, è uscita in Champions League e eventualmente è uscita in Coppa Italia ed eventualmente neanche in semifinale d'Europa League, quando dal minuto 1 post Newcastle, quindi post eliminazione dalla Champions League, ha detto noi adesso andiamo in Europa League per vincerla, cioè alzando subito l'asticella. Quindi Pioli si gioca tutto il futuro, anche la pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, dalla partita di giovedì. Ecco, questo abbiamo fatto un pochettino di situazioni legate al fanta allenatori. Diciamo che al netto di Thiago Motta, Zidane e Xabi Alonso, per il resto le opzioni che hai anche il Milan, ecco, 4 non benissimo, per il resto dai, sei abbastanza in linea con le voci. Credo che non sia Felipe il problema, ma che non abbiamo più appeal per farci scegliere. No Claudio, questo non è una questione di appeal. Se la leghi a Felipe Anderson non è una questione di appeal. Felipe Anderson fa una scelta completamente diversa, non sceglie i soldi, non sceglie una lunghezza del contratto più importante, ma sceglie casa sua. È un'opportunità che è venuta fuori e che ha generato, no, un cambio con la sua idea del futuro, e decide di tornare a casa. Ecco, quando rifiuti, non accetti una proposta più importante economicamente, più importante a livello contrattuale, quindi con delle certezze, per tornare a casa non è appeal. Quella voglia di tornare a casa tua, nel tuo continente, di tornare a sentire, no, il tuo paese, sono cose molto più importanti. Credo che possa capire soltanto chi ha lavorato molto all'estero questo tipo di scelta qua di Felipe Anderson, poi con le giuste proporzioni a livello economiche. Questo sì. Buongiorno, bravo Anderson a tornare in Brasile. In ogni caso, se lo avesse preso la Juve lo avrebbero dipinto come un cavallo a fine corsa. Adesso che è sfumato qualcuno dirà che è un fenomeno sfuggito alla Juventus. E poi ci tengo a leggere questo messaggio, poi continuo a refreshare la nostra messaggistica, che vedo che ci sono tanti messaggi in coda. Ciao Cami, tu che vivi molto di sensazione, hai la sensazione che Huijsen possa essere un nuovo Sorensen, o pensi che l'olandese in prospettiva sia probabilmente il migliore tra i nostri giovani? Guarda, coi giovani non ti sei firmato, quindi non so chi tu sia. Coi giovani è sempre molto difficile, devi lavorare in maniera importante da un punto di vista del futuro, immaginare qualcosa che può diventare o che non può diventare. Ormai è quasi ufficiale, De Winter è riscattato al Genoa per una cifra sui 10 milioni di euro. Probabilmente De Winter verrà venduto in estate come Dragusin, al doppio della cifra che poi ha speso il Genoa. La Juventus ha un 40% sulla futura rivendita, però magari ci hai perso dei soldi perché non puoi tenerli tutti, perché è difficile, no? Alla fine sono 25 giocatori che devi scegliere per la tua rosa, anche se ne hai tantissimi, e devi essere bravo a capire chi realmente ti dà l'idea di poter essere un predestinato. Tutti quelli che hanno allenato Huijsen, tutti quelli che l'hanno visto, parlano di predestinato. Ecco, paragoni con Sorensen, con tutto bene per il tipo di carriera che ha fatto Sorensen, ma anche per il tipo di sviluppo che ha avuto Sorensen, conosco bene, perché non doveva essere lui il prescelto per esordire in quell'anno con la Juventus, ma doveva essere un altro ragazzo della primavera, che poi prima della convocazione si fa molto male e la sua carriera poi prende, no, con gli infortuni in generale, un percorso molto diverso. Nessuno lo conosce questo ragazzo qua, che si chiama Ferrero, e viene poi portato dentro Sorensen, che poi ha tanti minuti in una Juventus mediocre, quella di Del Neri, e quindi insomma si parlava di predestinati, si parlava di grande talento e poi invece si è perso, adesso addirittura credo che sia capitano della Ternana, comunque in Serie B ha fatto una carriera discreta ma non eccezionale, ecco questo sicuramente sì. Paragonarla a lui mi sembra ingiusto in generale, in generale. Ha fatto un errore l'altro giorno, quello che dico sempre è che nel periodo della Roma che sto vedendo lui mi convince molto di più per le doti tecniche, per lo sviluppo dell'azione piuttosto del modo in cui sta difendendo. Però faccio questo discorso per lui e per il Diz in generale. Sono ragazzi di 18-19 anni. Hausen ha compiuto gli anni domenica, 19. Ecco, devono formarsi completamente da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienza, personalità ne ha forse fin troppa. Però devi veramente capire, cioè a 19 anni Fabio, tu a livello fisico eri un bambino ancora, 18 anni.
Sì, sono ancora un bambino, anch'io, cambia adesso, figurati
anch'io,
18
perché
anni.
A noi non aiuta l'altezza, ecco, esatto. Mettiamola così. Però a livello di spalle, di schiena, di torace, per un difensore il, non lo so, il petto è fondamentale, il braccio è fondamentale, la spalla anche, la schiena idem, ma per tutti gli atleti, perché vive del contrasto, della fisicità. L'altro giorno viene schierato centrale nella difesa 3, per farvi un esempio, non tanto per l'impostazione, anche perché in prima battuta va a prenderlo Ndicka, Lucca, in seconda arrivava Llorente e Hausen scappava all'indietro per evitare proprio il duello fisico con Lucca, che è molto più grosso di lui ad oggi. Poi non ha nessun timore, non è che fai, però Lucca è gigante, avete visto bene comunque l'intensità dei contatti che ha avuto con Ndicka stesso nel corso del primo tempo, perciò non faccio sicuramente paragoni, è un giocatore che è molto bravo, ma devi capire tante cose anche a livello fisico di Ildiz, di Hausen, devi cercare di farli crescere ma senza bruciare le tappe, perché sennò è un attimo che poi ci sono problemi muscolari, che ci sono problematiche in generale, quindi cercare di fargli crescere in base all'età. Una cosa, i giovani vi piacciono tantissimo, vi fanno sognare, ma quando parlate di giovani la parola chiave da accomunare a loro è pazienza, perché loro non hanno sicuramente le certezze di chi magari ha 10 anni di Serie A, che ha già vinto dei campionati, che sa le difficoltà di una stagione, che sa le difficoltà delle pressioni della Juventus. I giovani sono meravigliosi, sono il futuro della Juve e del calcio in generale, ma devono essere abbinati sempre a una squadra anche con un briciolo di esperienza, se no possono perdersi e rischiano di bruciarsi, soprattutto alla Juventus, che nell'ultimo periodo ogni ragazzo che viene fuori deve sostanzialmente far vincere tutto, perché se no è un sopravvalutato. Questa è la situazione. Poi dico al nostro amico Armando D'Arezzo che non è Conte che ha preso in giro, tra virgolette, l'Inter per il record, ma è il fratello. Ma è il fratello, quindi insomma non, in questo caso hai fatto un pochettino di confusione. Ciao Cami, Anderson non sarà un fenomeno, ma attualmente meglio di qualsiasi elemento del nostro centrocampo, quindi mi dispiace. Glauco da New Jersey. Però non c'entra niente il centrocampo, Glauco, non me ne volere, ma paragonandolo adesso lo dovresti mettere al posto di Cambiaso, spostare Cambiaso a sinistra e mettere Felipe Anderson a destra. Non c'entra il centrocampo tanto criticato ovviamente della Juventus. Camillo, io farei una pazzia se nel caso dovesse liberarsi Luis Alberto, è quello che ci manca al posto di Rabiot. Che ne pensi Alex, a prescindere dal posto di... ti dico che per quanto mi riguarda, per me la vicenda Luis Alberto sarà la classica di tutte le estati, ovvero che lui chiede di andare via, di liberarsi dalla Lazio. La Lazio sicuramente non lo farà andare via a parametro a zero, quindi non farà mai una rescissione del contratto, chiederà un sacco di soldi e a metà estate probabilmente Luis Alberto dirà, come tutti gli anni, no, ho fatto pace con tutti, amo la Lazio e resto alla Lazio, anche perché poi un rinnovo del contratto l'ha fatto 6 mesi fa e direi anche abbastanza importante per le cifre di Luis Alberto. Quindi insomma, a livello caratteriale non me ne vogliate, ma mi sembra tutto quello che ho sempre visto con Trezeguet, che ogni 2-3 anni faceva gesti, vado via, vado via, vado via, e poi era sempre il primo al ritiro. Quindi io su Luis Alberto, a livello economico, quindi spendere una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro, gli dico no, assolutamente no. Se dovessero esserci delle opportunità a livello di prestito, quindi un esborso molto basso a livello economico, uno può pensarci. Ma per pagare il cartellino dico assolutamente no, poi bisogna capire la gestione, come, quando si allena. Molte volte hanno raccontato sia tutti gli allenatori che ha avuto che si ferma durante gli allenamenti e poi ritorna prima della partita, ha un carattere un po' spigoloso. Non lo so, non è neanche tutto questo livello di esperienza che può dare la squadra. Tecnicamente sì, tecnicamente la nostra squadra è titolare senza ombra di dubbio. Tecnicamente non c'è problema, subito. Però a livello di carattere, a livello di generale anche un po' di malumori, non lo so, la Lazio mi sembra che da anni stia facendo tutto quello che vuole e gli fanno passare tutto, anche compreso queste bizze che ha avuto. Vedremo se resterà o non resterà, ecco. Ha detto talmente tante volte che voleva andare via dalla Lazio che non ci credo più. È un po' come quando ti dicono al lupo non c'è mai, la volta che dici veramente guarda vado via, io non ci credo. Perciò questa è la situazione. Non dimentichiamo che Pioli arriva anche da una stagione fallimentare. La scorsa stagione sono andati in Champions ovviamente perché hanno preso il posto della Juventus. Io dico che ha assolutamente ragione, ma ripeto, la Juve non ha fatto un mercato e non ha fatto un'estate gridando vogliamo lo scudetto, vogliamo quello, quell'altro, investimenti tutti dove Pioli, tra virgolette Pioli ha con la società, mandando via Maldini e Massara che avevano scelto un altro allenatore, è rimasto con più poteri, è rimasto con la decisione di creare una squadra a sua immagine e somiglianza. Questa squadra non ha mai lottato per lo scudetto, è uscita la Champions, è uscita la Coppa Italia, se giovedì dovesse uscire, ecco, dopo una stagione come ci ha detto Claudio, adesso io non vedo un Pioli in continuità. Però si è ragionato un pochettino per farvi capire quanto è difficile parlare adesso anche no nella Juventus. Pioli, fino alla sconfitta con la Roma, si parlava di grande Milan e si parlava di Pioli certo di un futuro ancora in rossonero. Poi, dopo la sconfitta con la Roma, si parla di Pioli in dubbio e a rischio. Cioè, la figura dell'allenatore è sempre molto, molto difficile da prevedere, da immaginare. E quindi, insomma, non è facile immaginare no, la panchina del Milan come la panchina della Juventus. Poi ci sono delle sensazioni che vi raccontiamo, come c'erano lo scorso anno, e poi si è deciso di non cambiare. Quindi tempo al tempo. Ovviamente bisogna decidere in base ai risultati e in base a quello che succederà da giovedì per il Milan e poi nelle ultime settimane anche per quanto riguarda la Juventus. Nagelsmann l'avrei visto bene alla Juventus, ma Nagelsmann aveva fatto un investimento importantissimo il Bayern Monaco, eppure ha deciso di cacciarlo, poi è andata via tutta la dirigenza. Tu che l'ha vinto uno scudetto all'ultimo, scudetto, una Meisterschale come dicono in Germania, e poi adesso ha perso. Adesso è difficile immaginare anche il Bayern Monaco che ha sempre azzeccato tutto ultimamente, è difficile anche immaginarlo. Vedremo, perché comunque poi domani il Bayern Monaco si giocherà un'eventuale semifinale di Champions League. Tante cose verranno fatte, c'è la figura di Conte che viene fuori, che ad oggi sembra quasi a rischio di nuovo di non avere una panchina per un altro anno. Ci sono tante figure no, particolari in questo finale di stagione. Lo scorso anno dovevano cambiare tutti, poi alla fine ha cambiato quasi nessuno. Vedremo cosa succederà quest'anno, ecco. Questo è un giochino che facciamo quasi tutti gli anni e poi è divertente. Fabio, vengo da te, ascoltiamo un vocale e poi ancora leggiamo.
Ciao amici, sono Danny. Ciao Cami, ciao Fabio. Vi dico, per me passaggio del turno Barcellona, passaggio del turno con molta fatica Atletico Madrid, passaggio del turno Manchester City, passaggio del turno, a sto punto ho detto Arsenal, però devo dire Bayern Monaco per il pareggio fuori casa, e passa la Roma, passa la Fiorentina e passa l'Atalanta. Un abbraccio, fino alla fine.
Danny, venerdì però mi devi dire, io mi sono già perso adesso, mi sono già perso tutti i suoi pronostici, non me li ricorderò mai. Venerdì, dimmi bene, ricordati tu, su allora Roma, Atalanta, Fiorentina e le 4 di stasera, quanto hai fatto?
Beh dai, sostanzialmente per lui passano tutte le italiane.
Sì.
E tra Conference Europa League, vabbè, passa la Roma, tra Roma e Milan, poi Barcellona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, me ne manca una. E Manchester City.
Sì, City. Vediamo.
Sono abbastanza d'accordo. Io ho fatto solo. Non sono d'accordo solo con lui. Con
il Barça.
La sfida tra il Barça e Parigi.
No, io credo nell'Arsenal. Anche se...
Anch'io l'Arsenal, volevo dire.
Anch'io credo nell'Arsenal, anche se l'Arsenal viene dalla sconfitta brutta. Strano, è il periodo di Premier. Alla fine, Arsenal, Liverpool arriva sempre lì, ma vince sempre City. È incredibile. Però City, ragazzi, è una macchina ormai costruita da tanto tempo, con un allenatore straordinario. Cioè, il City, ripeto, solo Real Madrid. Ma perché in Champions League al Bernabeu succedono delle cose anche inspiegabili, sta portando avanti ancora la sfida in casa del City. Perché se analizzo la partita, i due gol del Real Madrid non hanno senso. Cioè, Camavinga tira da 30 metri, deviata, va dentro. Rodrigo tira, la palla viene deviata, supera la gamba del portiere, non perde velocità ed entra in rete. E poi Valverde fa un gol straordinario, meraviglioso, bellissimo. Però un coefficiente di difficoltà di Valverde, siamo al 100% di difficoltà. Ci prova 10 volte, finisce tutto in tribuna. Quella è stata straordinaria, con la palla presa di collo esterno che fa, no, la traiettoria per uscire e poi entra raso terzo. Cioè, un gol infinitamente meraviglioso. Però dall'altro lato ho visto una squadra notevolmente più forte in dominio della partita, anche di questo Real Madrid. Quindi la scorsa settimana ero a vantaggio del Real, è finita 3-3, questa volta sono a vantaggio del City, perciò passerà al Real, sicuro. Però non lo so pronosticare. Buongiorno Camillo, ieri ho visto Fiorentina-Genoa. E Gunnarsson ha giocato praticamente... No, ha giocato mezzala ieri. Secondo me, soprattutto il 3-5-2, la sua evoluzione di carriera sarà quella in quel ruolo. A me ricordo molto il percorso fatto da Mkhitaryan. Sì, Mkhitaryan l'ha fatto in età un pochettino più grandicella, perché l'ha fatto 3 anni fa con Mourinho, di diventare centrocampista. Quindi, insomma, un pochettino diverso, che negli ultimi anni si è trasformato a trequarti centrocampista. Penso che l'Inter lo voglia prendere proprio per la sostituzione del Nilrosa dell'Armeno. Che ne pensi? In questo momento credo più da punta, perché comunque ha già preso Zielinski. Quindi l'Inter prima o poi dovrà fare qualcosa a livello di cessioni, perché capisco che ci sono tante partite il prossimo anno, ma Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Frattesi e Zielinski. Frattesi quest'anno, il primo anno di Inter, non si è lamentato del poco utilizzo. Ma il prossimo anno io credo che Frattesi alzerà le mani e dirà: beh, ma io voglio giocare. E Zielinski sicuramente col contratto firmato a parametro zero non andrà lì per giocare poco. E quindi credo verranno fatte le valutazioni. Su Gudmundsson credo più sotto punta. Non lo so, lui è un giocatore che piace tantissimo, Jerry, tantissimo. Può fare tutto, mezzala anche, però bisogna capire in che contesto. E soprattutto adesso la mezzala del 3-5-2, quindi per l'Inter sì, sono d'accordo con te. Per eventualmente un'altra squadra non con la difesa 3, non può fare la mezzala ad oggi. Ad oggi, senso, se vuoi giocare 4-2-3-1, lui è perfetto sotto punta. Lui è un trequarti, quindi con la difesa 4 deve fare tre quarti. Con la difesa 3 può permettersi di fare anche la mezzala o sottopunta. Ecco, ieri ha fatto un esperimento Girardino, stava portando i suoi frutti, poi si è rotto Messias ed è cambiata un po' la partita. Nel secondo tempo poi si è un pochettino alzato Gudmundsson. Io poi non ho più visto nulla e sono andato a allenarmi, però fino al cambio con Messias ha fatto la mezzala, ecco, questo sicuramente. Leggo ancora un messaggio e poi andiamo in pausa. Facciamo anche un qualcosina legato alle women, che ieri ha perso contro la Roma. Camillo, perché non viene mai schierato al tridente neanche mezzo secondo? I campioni vanno messi sempre in campo, nonché degli equilibri al centrocampo adatto alle chiacchiere. Il nostro mister ci racconta se uno non lo prova mai è perché è orgoglioso di se stesso, non dare adito alla... No, Alex, non me ne volere, non ti dà troppa importanza, come non me la devo dare io, Fabio, chiunque altro. Non fa le scelte in base alla tifoseria, non fa le scelte in base alla ripicca degli altri. È che onestamente la Juve del secondo tempo non può reggere il tridente. La Juve secondo tempo non esce, la Juve secondo tempo cala con i centrocampisti e quindi quando cala i centrocampisti si abbassa. Il tridente va fatto quando hai un ritmo elevato, quando hai sempre il possesso della palla, quando sei molto avanti a livello di baricentro, tutte cose che nel secondo tempo la Juve non ha. E quindi mettere il tridente dopo 5 minuti, capire che alla prima palla sbagliata sono tutti dietro, allora hai delle difficoltà e non lo metti. Poi te l'ha spiegato, basta leggere le conferenze stampa post. Non è difficile, ti dice un obiettivo troppo importante che devo prendermi anche un punto. Devo arrivare in Champions League, non può rischiare. La Juve col 3-5-2 ha degli equilibri, senza 3-5-2 non ha degli equilibri e ad oggi perdere troppi punti con sconfitte, non prendere neanche uno, non mi permette di fare esperimenti. E ha citato poi le partite con Udinese, Napoli e Lazio, dove hai buttato via dei punti importanti. Quindi ha spiegato la questione del tridente, e però onestamente il tridente nel secondo tempo col derby non era minimamente attuabile, perché la Juve era molto bassa, la Juve non ripartiva, i centrocampisti erano stanchi e quindi non sostiene il tridente. Cioè è una cosa proprio semplice da capire per non farlo. Mettere il tridente 5 minuti e poi non reggi e lo togli non ha senso, perché non è neanche un esperimento giusto. Poi io sono d'accordo con Chiesa, per me sabato non era da togliere, quindi con la frase sono sempre al primo cambio questa volta sono d'accordo con Chiesa, e sapete bene quanto l'ho criticato in passato.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia c'è il nostro Fabio. Voi al 340-542-5324 volete parlare, no, di pronostici in generale. Oggi c'è il Toto allenatore a 360 gradi. Dai, un paio le stiamo sistemando, perché Liverpool sarà Ruben Amorim dello Sporting Lisbona. C'è la questione legata principalmente a Xabi Alonso, che resterà al Leverkusen. Bisognerà capire Xavi, perché poi anche lì Xavi, se dovesse centrare una semifinale, magari si proverà a convincerlo. Tanti nomi. Il Bayern Monaco sembra vicino a Nagelsmann. C'è De Zerbi, no, che è stato nominato per più panchine, ma sembra che nessuno voglia farlo, voglia alla fine poi prenderlo. Quindi vediamo un pochettino quello che succederà. Sì, Fabio, chiama tranquillamente il nostro ospite, perché oggi dedichiamo anche una decina di minuti, un quarto d'ora anche alle women, che purtroppo hanno perso ieri nella sfida contro la Roma. Partita anche qua particolare, in generale non c'erano grossi obiettivi, però vengono fuori delle situazioni un po' pericolose anche per quanto riguarda questo progetto, e ne parleremo poi con chi lo segue da vicino. La mia curiosità, nonché desiderio, sarebbe di vedere Gasperini sulla nostra panchina, ma credo proprio che ormai rimarrò deluso. Paolo D'Ancona, credo di sì. Io onestamente a Napoli potrei crederci, anche in altre volte non è stato accostato con altre società, non ho mai creduto alla possibilità di Gasperini, no, su altre panchine. In verità credo che possa andare a Napoli, però dall'altro lato dico, all'Atalanta perché separarsi da Gasperini? Poi dopodomani si giocherà una delle pagine più importanti del suo futuro. Onestamente credo che Gasperini sia talmente importante per l'identità dell'Atalanta e faccio fatica a vederlo in altre situazioni, Paolo. Onestamente la Juve no, per il modo che ha di comunicare in generale non riesco a, dopo il fallimento con l'Inter, un Inter particolare, però non riesco a vederlo alla Juve. Ma andiamo e parliamo con Silvia Campanella di Tutto Sport. Ciao Silvia.
Ciao Camillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Silvia, oggi sono cattivissimo sul mondo women, preparati perché oggi sono cattivissimo. Da dove vuoi che possa iniziare, no? Dalla partita o in generale dal progetto?
Guarda, visto che io sono ancora a Roma, partiamo dalla partita.
Dai.
Di ieri.
Io, vabbè, a parte che sembrava un'amichevole ieri, anche se un po' i toni, come sempre, ormai ultimamente in Roma-Juventus sono sempre un pochettino alti anche a livello, no, di schermaglie in campo in generale, ti dico che non è possibile vedere un secondo tempo dove una squadra pareggia e succede e c'è un rigore clamoroso per la Roma non visto, con Caligaris che si addormenta. Prende un gol in contropiede con Salvai che non riesce a leggere la palla, il rimbalzo del pallone, e ancora Bonansea che subentra e si fa cacciare. Cioè, onestamente, non, per chi deve essere, no, la base, ancora una volta la parte, no, principale dello spogliatoio, dare questo segnale in 25 minuti, farti cacciare, non ha veramente senso. Cioè, io ieri ho guardato la partita e ho detto si è sgretolato tutto. Non esiste più niente della Juventus Women.
Diciamo che secondo me hai centrato i due punti che sono venuti più alla luce ieri della differenza tra le due squadre. Innanzitutto, chiaramente la solidità difensiva, perché abbiamo Linari e Minami da una parte e invece le centrali della Juve ieri hanno faticato ogni qualvolta Ove da una parte, ma la stessa Pilgrim dall'altra hanno provato ad andare per vie verticali, quindi assolutamente. E poi sì, i minuti di Bonansea sono stati 21 in realtà, questo denota chiaramente il fatto che in una partita così importante entrare e prendere due gialli in un periodo così stretto di tempo, lasciando la squadra in difficoltà e comunque mettendo anche, no, in dubbio un 1-1 che a livello morale per la Juve poteva quantomeno servire. Invece esci per la terza volta in campionato sconfitta, è chiaro che poi tutto viene alla luce, c'è la differenza tra le due squadre, alcune quantomeno delle differenze ieri le abbiamo viste nella linea difensiva e chiaramente nella forza dei cambi, perché Spugna ha potuto permettersi di tenere in panchina una come Vie, che poi lui stesso ha definito una titolarissima nella conferenza post gara, e invece la Juve, mettendo dentro Bonansea e anche Gunnarsdottir, ha dimostrato comunque di essere più debole anche nella gestione dei cambi.
Sì, questo sono assolutamente d'accordo, però c'era stato, poi ti dico, crollano le giocatrici fondamentali, anche il 2-1 è una papera clamorosa, però dall'altro lato nei minuti finali arrivano da tutti i lati e quindi ci sta, no, anche non parare i tiri più semplici. Però
sì, io credo che al di là del discorso che fanno spesso sia a livello dirigenziale che tecnico, che indossare la maglia della Juve dà di per sé stimoli, e credo che comunque anche cioè venire a Roma a meno 10 in un campionato così corto inevitabilmente, no, un po' di stimoli li toglie. Io ieri ho visto giusto l'atteggiamento di Girelli, che a un certo punto, permettimi questa citazione, sembrava Eton nell'Inter di Mourinho, perché faceva anche il terzino, però è chiaro che poi non può difendere, lanciarsi, ripartire, autolanciarsi, diventa complicato. Credo che un po' la motivazione in questo finale di stagione sia calata, il fatto di non aver avuto l'accesso, no, anche alla finale di Coppa Italia ti toglie anche lo stimolo di continuare a tenere alta la tensione per quell'ultimo appuntamento, e poi tutte le vicende a livello gestionale è inevitabile che poi incidano anche sulle prestazioni.
Silvia, allora adesso
non è un alibi, però secondo me è un dato di fatto questo.
Certo, io te lo posso girare anche in maniera un pochettino ancora più cattivella e ti dico, se però guardi la classifica e vedi quel distacco lì, un po' deve suscitarti alla rabbia enorme, secondo me anche. Poi ci sta, ormai è dato per con i cambi, con il cambio
d'allenatore. Io credo che il rammarico più grande, la rabbia più grande di oggi sia la mancata qualificazione alla finale di Coppa Italia, perché poi hai dimostrato che con la Fiorentina potevi giocartela ed eri anche superiore, no? L'abbiamo visto nella partita dell'altra settimana. Purtroppo per la Juve la doppia sfida, scusate, ma sono
tranquilla Silvia, la doppia sfida di
semifinale di Coppa Italia è arrivata nel momento più complicato proprio anche a livello gestionale, quindi questo ha comportato poi un'eliminazione che in realtà poteva essere eliminata e che secondo me è il vero rammarico che oggi deve avere questa squadra, più che non sul campionato dove la Roma comunque ha dimostrato di essere più forte.
Questo sicuramente, ti dico però, faccio un'analisi, noi eravamo seduti vicino, no, alla conferenza stampa di Bragin, che tra l'altro mi ha insegnato, no, anzi mi ha cambiato un po' il punto di vista in determinate cose, sapevo già, però la frase me la sono rivenduta parecchie volte in queste settimane, del direttore sportivo che deve decidere delle cose a maggio per il giugno prossimo, e non è mai facile, no? Per il giugno futuro, perché poi deve vedere una stagione, cosa può fare questa stagione, il mercato, prende una giocatrice che magari funziona, non funziona, ok, va benissimo. Però ti dico questo, si è arrivati in un punto dove, per quanto mi riguarda, la scelta dell'allenatore dovrà essere non importante e giusta a livello tecnico, ma anche a livello di brand, perché vedo un disinnamoramento generale nei confronti delle women, perché non si vince, perché non c'è forse più quella giocatrice, a parte Girelli, che non lo so, ti sembra quella più importante a livello italiano, la giocatrice in cui magari una ragazzina si riconosce, e sei quasi costretto, Silvia, a rinnovare Sara Gama, che ha rinnovato venerdì, perché non c'è un ricambio generazionale. Ma ad oggi Gama nella rosa della Juventus non ha un'attualità importante, Silvia, netto dello spogliatoio, proprio a livello calcistico tu non puoi fare affidamento su Gama per vincere o tornare a vincere un campionato, sbaglio?
Certo, ma infatti io credo che il rinnovo di Gama si spieghi esattamente come l'hai spiegato tu, cioè per il ruolo che lei ha avuto e ha a livello di gestione, di spogliatoio fuori e dentro il campo. Ma il ricambio, la necessità di un ricambio generazionale, lo diciamo da un anno anche per quanto riguarda la nazionale, è un passaggio che non può più aspettare, e sicuramente sarà una cosa che Braghin chiederà al nuovo tecnico, che a quanto pare potrà essere un po' uno sullo stile Soncin, no? Sembra che si vada verso quella scelta, quindi un profilo che arrivi dal maschile, almeno queste sono le indicazioni che ci sono in questo momento, anche se non è ancora deciso. Credo che adesso Braghin stia lavorando, prendendosi tutto il tempo necessario, proprio come dici tu, per fare una scelta giusta oltre il campo, ma proprio più a livello globale. Sono d'accordo.
E ti dico, cioè, te la butto lì, io non ho notizie in merito, è talmente difficile cercare il nome dell'allenatore per dirlo ai nostri ascoltatori, che capite bene, potrebbe essere chiunque, che ha lavorato con magari nel maschile, cioè la certo. Forbice di allenatori, col fatto che può essere uno anche che ha lavorato col maschile, diventa enorme, no? In generale, quindi è molto difficile poterlo trovare o cercare di avere un identikit del futuro allenatore. Io ti dico che serve un ex giocatore della Juve, tornare a dare comunque qualcosa di impatto, cioè un po' una scelta alla Montero.
C'è anche un po'
primavera.
Una scelta emotiva per i tifosi, dici?
Sì, perché, cioè, parliamoci in maniera anche proprio schietta, già giochi a Biella e comunque Braghin l'ha detto, cioè noi rinunciamo al costo del biglietto per cercare certo. di avere più tifosi possibili. Giochi a Biella, ti ha raccontato che il progetto futuro sarà un progetto in cui parti molto sfavorita rispetto alla Roma. Se l'allenatore non è un allenatore di impatto che può portare ulteriormente, no, a legarsi al progetto Women, tu rischi di non avere niente per cui seguirlo. Perché
di perdere un po', come dicevi tu, di aumentare questo disinnamoramento,
esatto.
che è un po' percettibile. Sì, sicuramente ci vorrebbe una scelta del genere, ma io credo che davvero Braghin stia lavorando a fondo e solo su questo, con il tempo giusto. C'è anche questa scelta poi, no, di finire la stagione in questo modo dopo l'addio di Montemurro, sia stata dettata proprio dal fatto di volersi prendere tutto il tempo per fare la scelta più giusta, perché poi è da lì che bisogna ripartire, senza dubbio.
Sì, questo vediamo, poi ovviamente la mia è una butade, non ho la più pallida idea, come dicevo prima, su eventualmente l'allenatore.
No, però è un ragionamento che ci può stare sicuramente.
Cioè, io prenderei una ti ripeto, alla Montero, quindi un allenatore che incarna, non lo so, un DNA Juve, che può far sognare i tifosi, cioè cercare di lavorare anche su una storia dietro, perché si è i nostri ascoltatori, adesso un messaggio che ti leggo perché è fatto proprio per te, Silvia, sono ancora legati al primo ciclo, no, di giocatrici, quindi a
certo.
Gama, a Rosucci, che purtroppo per motivi a livello fisici è un po' ai margini, Bonansea, una delle prime giocatrici, no, che piaceva a tutti per questa corsa importante, no? Si parlava anche di Lione nel suo futuro. Adesso l'unica titolare è Girelli di questo ciclo di giocatrici.
Certo.
È vero che Caruso è importante, però insomma resta solo lei. Grosso riesce a convincerla con questi sviluppi, come dicevi tu, 3 sconfitte con la Roma, adesso per andare in Champions League dovrai fare un'impresa, non è per niente facile. E ti leggo proprio il messaggio di Peppe che dice: premesso che non ho visto la partita delle ragazze, considero purtroppo il campionato chiuso. Chiedo all'ottima Silvia cosa pensa della Bonansea. È stata la prima giocatrice preferita da quando seguo il femminile, ma temo che per lei sia finito il ciclo alla Juventus. Peppe da Benevento che ti saluta, Silvia.
Ringrazio Peppe e confermo che secondo me, io in realtà lo scrivo e lo dico già da un po' di tempo, che secondo me Bonansea è in una fase un po' involutiva, e credo anch'io che potrebbe essere il momento in cui finisce questo suo ciclo. Poi in realtà Bragin, come ha detto, lui ha detto che finché lui resterà lì, tutte le veterane, la chiamate così, avranno sempre un contratto e un posto alla Juve, e con Gama lo ha dimostrato. Come con Girelli il discorso è ancora diverso, quindi credo che lei rientri in questo discorso di Bragin. Bisogna vedere se poi lei ha la voglia anche di magari rimanere, sapendo di non essere più una prima scelta, perché questa è la realtà dei fatti oggi.
Sì, assolutamente, però anche lì sei legato al nome di Bonansea, perché Bonansea era la più forte, Gama era la più rappresentativa, Rosucci anche, però
perché
poi
sono comunque quelle ragazze che dal 2017 al 2021 ti hanno permesso di fare un percorso, di vincere una serie lunghissima di trofei, e quindi è chiaro che quella squadra lì si identifichi un po' con queste ragazze. Sì. È giusto anche a livello affettivo, no? Però è, come dicevamo per la nazionale, è altrettanto giusto che a un certo punto poi il tempo passi, detto molto banalmente, e quindi il ricambio generazionale sia necessario. Ma questo oggi riguarda la Juve, magari fra 2 o 3 anni riguarderà la Roma e così via, ecco.
Sì, anche perché
è una cosa naturale.
Guardando ieri fisicamente, anche i cambi della Roma a livello fisico, certo, erano di un impatto importante, cioè
certo, la stessa Fire Singer, ma Valdezzate anche, che è entrata alla fine. Comunque entrare concentrati in una partita così, dove la Juve ha provato comunque ad attaccare fino all'ultimo, non è banale. Invece la Roma ha dimostrato di avere una panchina di tutto rispetto.
Perciò non lo so, Bragin in questo momento ha una patata bollente molto molto difficile da sbrogliare.
Sì,
perché
ma io sono certa che lui saprà sbrogliarla benissimo.
Sì, questo anch'io, perché a livello di dirigente è tra i migliori, però onestamente è molto difficile in generale poter avere, no, un tipo di progetto, no, dove si deve ripartire, dove hai poco budget, dove insomma difficile, però ambizioso.
Ma stimolante, esatto.
Esatto, assolutamente. Silvia, grazie e buon rientro a casa.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Abbiamo fatto questo piccolo passaggio anche alle Juventus Women, dove è un'annata un pochettino particolare, dove l'unico trofeo è la Supercoppa, dove vivremo da spettatori anche la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma, e quindi insomma per questo finale di stagione non potremmo avere grosse soddisfazioni. Anche qua si è legati principalmente alla scelta dell'allenatore e anche alla questione legata a Grosso. Principalmente Grosso, perché onestamente le altre giocatrici, Bjerkstein andrà via, Gunnarsdottir andrà via, quindi sostanzialmente la Juventus avrà tanti cambiamenti. Al quinto posto ci si arriva certamente. Hai visto mai che siano 6, anche se credo che l'Europa League vincerà il Bayer Leverkusen. Non lo so, perché sulla carta dobbiamo ancora capire bene tutti gli accoppiamenti, quello che succederà nel ritorno. È molto difficile prevedere le coppe, perché poi sono legate al campionato, no? Se immaginate il fatto del Liverpool che probabilmente fa una formazione diversa con l'Atalanta per il campionato, poi perde in Europa League e perde pure in campionato, invece Leverkusen vince sempre, quindi da questo lato qua ha una striscia di imbattibilità clamorosa. Se dovesse vincere ancora una partita in campionato supererà addirittura il record di imbattibilità della Juventus di Conte, quindi capite bene che è ovvio che il Bayer Leverkusen è una squadra forte, però conterà comunque una delle due italiane, la Roma che l'ha già eliminata lo scorso anno, o eventualmente il Milan, che comunque per quanto mi riguarda a livello di rosa non è seconda a nessuno in Europa League, nemmeno al Liverpool per gli investimenti che ha fatto, perché si parla tanto di investimenti in generale della Premier League. Anche il Milan ha fatto grandi investimenti nel corso di questa estate, quindi vediamo un attimo cosa succederà. Io mi auguro che l'Atalanta possa eliminare il Liverpool, perché dopo un'impresa del genere non deve avere cali di attenzione come ha avuto ieri con il Verona. Vediamo cosa succederà nelle italiane. Mi immagino una partita addirittura quasi ai rigori, perché la Roma subisce pochissimi gol, quindi nel caso riesca a ribaltarla un po' il Milan, immagino un solo gol, poi a quei punti supplementari, quindi mi immagino una partita addirittura che possa andare sul lungo, però anche qua ci sono tante sfaccettature, bisognerà capire anche come verrà fuori, anche poi come avrà reagito la Roma alla grande paura in generale con Ndicka, le energie in questo caso, quindi difficile da prevedere, e poi gli altri abbinamenti dell'Europa League. Io credo che le italiane a quel punto poi possano diventare comunque molto, molto difficili da affrontare per tutte le altre due squadre, quindi in questo caso no, sull'Europa League per me la favorita è il Milan, e il Milan, se dovesse passare, la favorita è il Milan per quanto mi riguarda. Poi vediamo cosa succederà e capiremo anche legato alla Champions League, insomma noi l'importante è arrivare in Champions, quindi stasera giornata chiave perché potrebbe esserci comunque qualcosa di importante per noi, perché con l'eliminazione del Dortmund si passa a 5 squadre italiane in Champions League. Questo, guardando la classifica, col fatto che ieri l'Atalanta ha pareggiato, l'Atalanta ha una gara in meno, quindi non si deve fare il conto sui 18 punti ma sui 21, porta la linea, no, l'ipotetico traguardo della Champions League ai 72 punti, con un percorso netto da parte dell'Atalanta, perciò con un percorso di 7 vittorie. Bisognerà capire, intanto l'Atalanta, credo la prossima va a Monza, poi bisogna capire cosa succederà giovedì, insomma ci sono tante situazioni con l'Europa League, c'è anche la semifinale di Coppa Italia dove l'Atalanta è impegnata con la Fiorentina, ecco, sono tanti appuntamenti, però la quota adesso Champions League ce l'abbiamo ed è 72 punti, qualora l'Atalanta dovesse fare percorso netto. Poi c'è da capire anche la Roma, che è legato a questo, quindi Atalanta e Roma in campionato, poi ci siamo noi, speriamo di avere un livello di risultati migliori, perché 11 giornate, 11 punti, nelle ultime 11 giornate, 11 punti, cioè la vittoria in Coppa Italia e con la Fiorentina forse ci ha fatto vedere qualcosa in maniera un pochettino più positiva di quanto non fosse, perché onestamente 11 punti in 11 partite fa male al cuore, fa assolutamente male al cuore. E l'altro giorno io ho avuto la percezione, quando è finito il derby, e questo mi fa ancora più male, vabbè dai, un punto, almeno non hai perso. E questo è un ragionamento mediocre, purtroppo mio, il mio ragionamento è stato mediocre, però da un lato vi assicuro, quando ho visto Lazzaro dall'area piccola di nuovo in stile Marusic, ho avuto un sacco paura e dici vabbè, almeno ho portato a casa un punto, almeno ho mosso la classifica, guardando questo punto qua non hai perso da nessuno, perché poi al netto dell'asterisco con la Roma che ha 20 minuti ancora da giocare, però non hai perso punti da nessuno e ti prendi questo punto quasi come guadagnato, perché passa una partita in più e non hai perso distacco dalle altre. Ma onestamente è mediocre per come eravamo fino al 27 gennaio in lotta per lo scudetto, eravamo addirittura primi in classifica. È vero, con una partita in più, ma noi il 27 gennaio eravamo primi in classifica. E questo un po' dispiace, perché hai buttato via un pochettino la stagione, non sei stato pronto dal punto di vista mentale, non hai gestito bene il contraccolpo, le difficoltà, e purtroppo adesso hai questo cammino brutto. Troppo brutto per essere da Juve. 11 punti in 11 giornate, sicuramente un cammino troppo brutto. È arrivato anche Yves in regia e lo salutiamo. Vediamo i pronostici. Io ho detto passerà il turno l'Atletico Madrid, passerà il turno invece il Paris Saint-Germain, ho detto, e poi invece nella prossima giornata parleremo poi di Manchester City, Real Madrid, parleremo di Arsenal e Bayern Monaco, insomma tanti pronostici all'italiana, insomma le coppe comunque ci regaleranno delle partite belle da vedere, questo è, non so se belle come quelle della scorsa settimana, ma sicuramente saranno belle da vedere, e poi le commenteremo insieme, anche perché guardando dagli altri che in questo momento vanno un pochettino più forti di noi, magari si può imparare qualcosina, ecco, si può capire qualcosina in più, e vedremo se riusciremo a farlo e riusciremo a accorciare la distanza in un nel giro di poco tempo. Grazie Fabio, un saluto a Yves, io vi ringrazio e vi do l'appuntamento per domani 11.13 sempre con il Club degli Inviati. Ciao!
Il Club degli Inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.